Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Terre rare, che poi non sono così tanto rare, in quanto le troviamo praticamente in qualsiasi oggetto che ci circonda, soprattutto quelli tecnologici. Ma oggi voglio parlare insieme a voi ad una grande crisi, ovvero quella del litio, un materiale così, un metallo così fondamentale per la tecnologia di oggi, ma al tempo stesso che ha un grandissimo impatto ambientale. È fondamentale, per esempio, per le auto elettriche. La maggior parte delle batterie che vengono utilizzate oggi utilizzano litio, cobalto, nichel, manganese. Sono tutte materie e metalli rari che hanno bisogno di tantissima energia per essere estratti, ma al tempo stesso possono essere utilizzati in veicoli o in altri tipi di dispositivi che nel corso del tempo hanno un minore impatto ambientale, come possono essere, per esempio, le auto elettriche, che poi ne discuteremo un pochettino. Ma quindi, effettivamente, com'è sta situazione della crisi del litio? Come si può risolvere questo problema? Ne parliamo oggi su Feed! Ciao belli!
E ho sbagliato di nuovo il pulsante. Mi sono messo la voce da un personaggio abbastanza discutibile.
Credo che sia questo. Oh, ce l'abbiamo fatta di nuovo. Perché ogni tanto ogni tanto confondiamo un po' i pulsantini qua della Roadcaster, che ci piace tanto, ma al tempo stesso dobbiamo capire bene ancora come utilizzare. Quindi ciao belli, sono molto contento di essere qui insieme a voi oggi. Posso dare un bacino a Fede, che devo subito andare? No, mi spiace Fili. Allora, Andrea Bontempi, il bunker mi sa che conviene costruirlo su Marte. Di che tipo? Eccoci qua, avete già finito il preventivo per il bunker nucleare in giardino? No, non abbiamo ancora questo tipo di esigenze per lo studio nuovo, ma potrebbe essere effettivamente una cosa interessante. Siamo molto gasati ovviamente per questo futuro trasporto, per questo futuro trasloco che faremo nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi comunque, perché come potete immaginare questi piccoli grandi cambiamenti possono cambiare quello che è anche un po' la nostra routine di lavoro, possono aumentare ancora di più la nostra produttività e soprattutto è un grandissimo stimolo estetico, è un grandissimo stimolo anche produttivo sotto tanti punti di vista, perché cambiare luogo credo che ti aiuti sotto tanti punti di vista anche a cercare un po' a vedere le cose con una prospettiva un po' diversa, quindi anche reinterpretare, rivedere quella che è la tua routine e il tuo lavoro. Quindi siamo molto gasati, io mi sto, o almeno sto cercando di darmi da fare per fare in modo che sia tutto quanto a posto e spero che presto avrete notizie a riguardo. Allora andrò a lezione triste, buona puntata nel frattempo. Ciao Fili, buona lezione. Vogliamo il pane senza litio? Lo so, sarebbe veramente un peccato, però nel caso tu voglia altri metalli rari, altre diciamo cose rare da poter ingurgitare, mangia un po' di pesce che è pieno di piombo, nel caso ti possa interessare. Ciao a tutti, ciao 4 minuti, storia alta e cultura. Allora, oggi è un discorso molto molto interessante perché vedremo principalmente due articoli. Il primo è del Guardian. Anzi, sono tutti e due del Guardian, scusate, dove parleremo principalmente della crisi del litio e di quanto possa essere considerato oggi praticamente l'oro bianco, perché è un metallo estremamente fondamentale per le moderne tecnologie, visto che la maggior parte delle batterie oggi sono costituite da litio. Vedremo un po' quindi anche questo prezioso minerale che è fondamentale per i veicoli elettrici e potrebbe aiutare a rallentare il riscaldamento globale. Ma la gente del posto si preoccupa dell'estrazione dannosa vicino alla terra tribale, perché sappiamo che comunque l'estrazione del litio richiede una quantità di energia incredibile. Poi in realtà questo discorso vale anche per altri metalli, per esempio, ovvero che c'è un investimento iniziale di energia e di inquinamento molto molto alto, ma al tempo stesso se guardiamo altri metalli come possono essere per esempio l'alluminio, poi nel momento in cui vengono riciclati i costi e l'energia si abbattono di circa il 90-95%, quindi la cosa fondamentale quindi anche capire quale può essere il ciclo di vita di queste materie preziose, di questi metalli preziosi, in quanto se vengono estratti e vengono utilizzati per degli oggetti che hanno una breve durata di vita, allora lì hanno un altissimo impatto ambientale. Ma se siamo in grado anche di capire e di aumentare la tecnologia delle delle batterie, scusate, ho ancora qualche rimasuglio di questa tosse, in realtà possono essere una grandissima soluzione. Infatti, riguardo al discorso delle auto elettriche, che dopo vedremo, in quanto il secondo articolo che mi piacerebbe commentare insieme a voi è che milioni di batterie, almeno per auto elettriche, andranno in pensione nel prossimo decennio. E che cosa succederà a queste batterie? Come potranno essere riutilizzate? In quanto comunque sono qualcosa di particolarmente prezioso a livello di materiali e soprattutto anche a livello di funzionalità pratica che possono avere. E quindi riguardo al discorso delle auto elettriche, noi sappiamo che, per esempio, non sono particolarmente efficaci da un punto di vista ambientale le auto elettriche se bisogna fare dei piccoli spostamenti e non vengono utilizzate tanto e si hanno delle batterie particolarmente grandi. Infatti lì, giusto per aprire una piccola parentesi, tecnicamente un'auto elettrica ha un basso impatto ambientale, o almeno inferiore rispetto ad una classica auto che può essere con il ciclo diesel o il ciclo benzina, quindi che comunque deriva da combustibili fossili. In quel caso lì, l'auto elettrica ha bisogno di percorrere un certo tot di migliaia di chilometri di distanza per poter superare, da un punto di vista di impatto ambientale, l'auto con i classici diesel o con classica benzina, in quanto c'è stato un investimento iniziale particolarmente più ampio per la costruzione di quella batteria, che poi deve essere ammortizzato nel corso del tempo. E molti, per esempio, dicono che sono abbastanza stupiti che ci sia una tecnologia così ampia sulle batterie, soprattutto con gli ioni di litio, ma che le auto elettriche non abbiano ancora delle prestazioni e un certo tipo di durata, o comunque di performance, di quantità di chilometri che tu puoi fare con un pieno di elettricità, lasciatemi usare questo termine, ma è dato soprattutto da principalmente due valori, o comunque due cose molto importanti. La prima, che contando quella che può essere la classica percorrenza media di un'auto, effettivamente non hai bisogno di tutto quel chilometraggio, e soprattutto perché, se ci pensate, noi possiamo già avere delle auto con 1000 km di autonomia, ma al tempo stesso pensa che peso incredibile tu ti devi portare dietro. Mi ricordo che c'è stata questa discussione, se non mi sbaglio c'era anche il fondatore di Tesla, Elon Musk, e anche altri, che effettivamente non è facile capire quant'è la capienza migliore, più strategica per questo tipo di auto elettriche, perché comunque tutta quella elettricità, tutte quelle batterie hanno un peso molto molto importante. È vero che ti risparmi il peso del motore, della trasmissione, tutto quanto, ma queste batterie sono particolarmente diciamo invasive da un punto di vista di peso, e quindi per aumentare ancora di più l'efficienza di queste batterie è il caso anche di capire, ok, però effettivamente quanta percorrenza potrà mai fare una persona al massimo in media in una giornata o in qualche giorno. E quindi hanno fatto i loro calcoli e hanno visto che effettivamente delle auto elettriche con già 400-500 km di autonomia dovrebbero essere più che sufficienti anche per percorrenze medio-lunghe. Io per il momento sono anche abbastanza d'accordo, ovvero magari io sono in una situazione abbastanza particolare dove non faccio grandi distanze, ma sono convinto che per il momento un'auto elettrica possa mantenere almeno questo tipo di standard di chilometraggio, al massimo cercare di semplificare e ridurre ancora di più il volume delle batterie e cercare di renderle ancora più efficienti. Però vabbè, questa è un'altra cosa, questo è un altro discorso, ci tenevo almeno a dire qualcosa a riguardo. Quindi ciao a tutti quanti ragazzi, sentiamo un po' la chat. Scusate, ogni tanto dovrò mutare per la tosse. Ciao Mirko, grazie mille. Uè, grazie mille, anche Ilaria, grazie mille, siete delle persone fantastiche, vi voglio tanto bene. Ciclotto si chiama quello a benzina. Ah sì, giusto, vero, ciclotto. Citando Colin Chapman, simplify it and add lightness. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Grazie a FedEx. Ok, d'accordo. Mettete il like, maledizione, zappatore di terre rare. Sono d'accordo, bravo Paolo, bravo Paolo. Cercate di mettere like a queste puntate, perché così c'è ancora più coinvolgimento. E sono d'accordo, almeno sono dell'idea che queste puntate qui credo che possano avere anche un certo tipo di longevità, perché questo tipo di articoli comunque non riguarda qualcosa che è strettamente legato ad uno specifico periodo storico, ma possono essere anche essere ascoltate molto più a lungo nel tempo. Quindi non vi preoccupate, nel caso voi non avete intenzione di guardarvi, di subirvi adesso tutta la puntata, siete liberissimi di riascoltare queste puntate se siete abbonati in differita, né in esclusiva solo abbonati, altrimenti se volete solo ascoltare il podcast siamo disponibili su Spotify, Apple Podcast, sulle principali piattaforme, e lì potete semplicemente metterci in background, ascoltarci, e intanto fate un po' i cavoli vostri, cosa che faccio anch'io molto volentieri, ovvero mi ascolto i podcast mentre cucino, lavo, faccio le mie cose, pettino le bambole, smacchio i giaguari, e intanto fate le vostre cose, almeno ci ascoltate, perché credo che sia una rubrica? Sì, dai, una rubrica, un programma con tantissime cose da offrire. Infatti non vediamo l'ora di andare avanti a manetta come dei treni a portarvi dei contenuti sempre più interessanti. Quindi considerate di abbonarvi. Allora, citando, vediamo, un like al giorno toglie gli zombie di torno, sono d'accordo. Zappatore di terre rare, nuovo timer di abbonamento di Ivan Grieco. Potrebbe essere programmazione più fede in sottofondo oppure relax. sono d'accordo. Poi devo dire che con la programmazione, sì, hai bisogno di un certo tipo di concentrazione, ma ogni tanto dare un occhio, ascoltare, ci sta, sono d'accordo, è una bella combinazione. Allora, direi che possiamo cominciare, giusto per non cincischiarci più di tanto, però prima di partire... L'estrazione delle terre rare è un argomento molto molto importante e altamente inquinante. Invece sapete che non è cos'è una cosa che non è inquinante, ma che può migliorare la vostra vita tanto quanto le batterie di un'auto elettrica, se non ancora di più? È molto semplice. NordVPN.
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
E direi di non perdere ulteriore tempo, quindi grazie mille a NordVPN per aver sponsorizzato questa puntata e andiamo avanti con questo articolo. Quindi crescono i timori per il boom dell'oro bianco negli Stati Uniti. Questo è un articolo del The Guardian. Il prezioso minerale è fondamentale per i veicoli elettrici e potrebbe aiutare a rallentare il riscaldamento globale, ma la gente del posto si preoccupa, o almeno si preoccupa, dell'estrazione dannosa vicino alla terra tribale. Nel profondo dei paesaggi aridi del Nevada c'è un boom eccitante. L'estrazione del litio promette una risorsa preziosa che può aiutare a rallentare il disastroso riscaldamento globale. Stimolata da una crescita domanda di parti di batterie essenziali per i veicoli elettrici, e non solo, l'unica grande miniera di litio degli Stati Uniti, a Silver Peak, è un remoto avamposto situato nella macchia del deserto e nei nascenti alberi di Joshua, a 3 ore di auto a nord di Las Vegas. Sta raddoppiando la sua produzione. Tutto il Nevada ci sono più di 17.000 richieste di pre o almeno di prospezione per il litio, un metallo morbido soprannominato oro bianco, dagli investitori a causa della sua scarsità e del suo crescente valore come componente di energia pulita, con diversi nuovi grandi progetti ora pianificati. Il Nevada può essere per il litio ciò che Wall Street è per la finanza o ciò che la Silicon Valley è per la tecnologia, ha immaginato Steve Sisolak, che è il governatore dello Stato. Questa ondata è un passo fondamentale per affrontare la crisi climatica, secondo l'amministrazione di Joe Biden. Non credo che lui sia particolarmente, diciamo, avvezzo a quali possono essere tutti i risvolti positivi della tecnologia per l'aumento e l'efficienza dell'estrazione di litio, o almeno non credo che Joe Biden sia particolarmente avvezzo alla tecnologia, però... facciamo finta che sia stato Joe Biden a deciderlo, che ha usato i poteri di emergenza dell'era della Guerra Fredda per rafforzare un aumento dell'estrazione nazionale di litio e altri materiali necessari per auto elettriche, pompe di calore e altre tecnologie di energia pulita. Ma la prospettiva di questa nuova era mineraria ha innervosito alcuni ambientalisti e gruppi di nativi americani. 3/4 di tutti i depositi di litio conosciuti in America si trovano vicino alle terre tribali, accendendo anche i timori che un declino dell'estrazione distruttiva di combustibili fossili potrebbe semplicemente essere sostituito da una nuova forma di estrazione dannosa. I piani per una nuova controversa miniera di litio del nord del Nevada, che è un sito di circa 1000 acri, chiamato Taker Pass, dicono che lo trasformeranno, ciò che è rimasto nelle mie terre ancestrali, in una zona di sacrificio per le batterie delle auto elettriche. Ha avvertito Jelly Hario, che è membro della tribù Fort McDermott, Paitute e Shoshone, e il tutto ancora senza soddisfare la crescente sete di litio. Silver Peak ha operato come miniera di litio dal 1966 il suo vasto sito di 21 miglia quadrate situato nella valle di Clayton. Diciamo che hanno un bello spazio a disposizione. Un'area arida composta da ex letti lacustri e circondata da montagne. Un'unica strada accidentata conduce dentro e fuori da un luogo così remoto che qualsiasi alieno nella vicina Area 51 aumenterebbe significativamente la scarsa popolazione della regione. Qua effettivamente c'è un altro discorso molto interessante, ovvero noi abbiamo la concezione che il Nevada sia una terra, è vero, particolarmente arida e desolata, però dobbiamo anche ricordarci che ci sono ancora molti nativi americani, ci sono ancora molte tribù.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Okay. Possiedono quelle terre, che sono, abitano in quelle terre, e quindi effettivamente da una parte sì, l'estrazione del litio sarebbe fondamentale per il nostro progresso tecnologico, ma d'altro canto se si trova in delle aree che possono essere considerate protette, allora lì il discorso si complica ancora di più. E ovviamente gli Stati Uniti credo che hanno già dimostrato più volte che non si farebbero tanti problemi a dire vabbè, vi spostiamo in un'altra zona, vi diamo un sacco di soldi, però lasciateci estrarre il litio. D'altro canto però sappiamo di quanto adesso questo tipo di controversie, di quanto questo tipo di problemi sia ambientali ma soprattutto anche sociali e antropologici possono creare ancora più complicanze su come risolvere questa problematica. La miniera attinge il suo litio attraverso una rete di 22 enormi stagni che contengono liquido salato che è stato pompato dal sottosuolo. La salamoia evapora vaste distese di sale mentre cuoce sotto il sole penetrante del Nevada, separando infine il litio all'interno. Il sale si accumula a circa 10 piedi di profondità, 10 piedi dovrebbero essere circa 3 metri e qualcosa, e in alcuni punti mentre la salamoia viene riciclizzata attraverso gli stagni, quindi diventando più densa man mano che si va avanti. Possono essere necessari fino a 2 anni perché la salamoia sia abbastanza pesante per la lavorazione. A quel punto è un azzurro brillante come se un'idilliaca scena di spiaggia caraibica fosse stata trapiantata nel deserto del Nevada. La salamoia poi viene portata in un impianto in loco dove vengono aggiunte calce e carbonato di sodio per favorire la trasformazione. Viene quindi filtrato, pensate quanti processi ci sono, pressato ed essiccato in carbonato di litio, perché attenzione, noi non usiamo il litio puro, ma usiamo il carbonato di litio, una sostanza polverosa che assomiglia un po' alla farina o alla altra polverina bianca. Silver Peak produce 30 grandi sacchi di questo litio e ciascuno del peso di circa 1 tonnellata, da inviare direttamente ai produttori di veicoli elettrici come per esempio Tesla o per ulteriori lavorazioni per ceramiche o batterie per cellulari. Circa 5.000 tonnellate vengono prodotte all'anno e Albemarle, che è un operatore del sito, mira a raddoppiare almeno a questo obiettivo a circa 10.000 tonnellate entro pochi anni per aiutare a placare l'appetito sempre più vorace per una sostanza che non si trova in forma pura sulla Terra, ma apprezzata per la sua leggerezza e capacità di aiutare le batterie a caricarsi più velocemente, durare più a lungo e avere più densità di potenza che mai. La domanda di litio è enorme in questo momento, penso che sia sicuro dire che certamente la domanda supera l'offerta, ha dichiarato Karen Narwold, che è vicepresidente esecutivo di Albemarle. E queste 5.000 tonnellate di litio, che sono provenienti da Silver Peak, sono sufficienti per produrre batterie per circa 80.000 auto elettriche. Anche raddoppiare questa produzione farà un'ammaccatura relativamente piccola nella quantità di litio richiesta. Metà di tutte le auto vendute negli Stati Uniti saranno elettriche entro il 2030, secondo alcune previsioni, quindi circa 26 milioni di veicoli elettrici sulla strada in questo momento. E se noi quindi effettivamente possiamo fare delle proiezioni, nel momento in cui noi abbiamo la possibilità tramite 5.000 tonnellate, sperando di poter arrivare quindi a 10.000 tonnellate di litio estratto da Silver Peak, quindi parliamo soprattutto della situazione statunitense, allora al massimo quindi loro potrebbero raggiungere una capacità di produrre batterie per 160.000 auto elettriche, il che vuol dire che in un anno, quindi loro, o almeno se si vuole cercare di fare questa transizione ecologica, anche se sappiamo che le auto elettriche non per forza sono la migliore soluzione elettrica, soprattutto se l'elettricità viene prodotta da combustibili fossili, perché semplicemente stai spostando il problema. Però facciamo finta che, facciamo finta che abbiamo la possibilità di produrre energia elettrica in buona parte grazie a delle fonti rinnovabili, come possono essere eolico, fotovoltaico, che ne so, idroelettrico e nucleare, perché vi ricordo che adesso il nucleare può essere considerato una fonte rinnovabile, energia rinnovabile. Allora in quel caso lì, cavolo, 160.000 auto elettriche prodotte, diciamo che nel momento in cui tu vuoi soddisfare, facciamo finta, almeno 26 milioni di veicoli, se noi facciamo per esempio 26 milioni, ce l'ho qua la calcolatrice, eccolo qua, 26 milioni diviso 160.000, che cosa dovrebbe fare? In 162 anni effettivamente possiamo soddisfare questa domanda, almeno se noi dipendessimo e se gli Stati Uniti dipendessero soltanto da Silver Peak come produzione di batteria ioni di litio per le auto elettriche, senza considerare quindi poi anche tutti i cellulari, cose eccetera. Quindi sicuramente da una parte capisco il loro interesse di voler aumentare la loro capacità di produzione di litio, quindi non soprattutto di litio puro, ma vi ricordo quindi che si parla di carbonato di litio. Ma allora da un altro punto di vista sappiamo che da un punto di vista di terreni e per le popolazioni vicine può essere un grandissimo danno, e quindi qua voglio capire un po' che cosa hanno intenzione di fare. I nostri clienti lo chiedono, ha detto Narwhald, e penso che la legge sulle infrastrutture e la legge sulla riduzione dell'inflazione siano davvero enormi, o che sono delle opportunità per gli Stati Uniti di sviluppare una catena di approvvigionamento nazionale per i veicoli elettrici. La legislazione approvata dai democratici mira a strappare la produzione di parti di energia pulita dalla Cina, ricostruendo oltre 370 miliardi di dollari in crediti d'imposta per progetti rinnovabili come per esempio il solare e l'eolico, nonché anche incentivi per la produzione domestica di batterie e la costruzione di veicoli elettrici. D'altro canto, infatti, adesso che mi viene in mente, la Cina adesso sta proponendo, parlo soprattutto per il mercato europeo, non so come sia in questo momento il mercato statunitense, delle auto elettriche che hanno un costo e un'efficienza, comunque un costo minore e un'efficienza maggiore rispetto, per esempio, al principale concorrente e attuale, non voglio dire che abbia il monopolio, però comunque rappresenta una grandissima parte della fetta delle auto elettriche, ovvero Tesla. E adesso questi competitor cinesi sono molto molto interessanti, in quanto costano meno e hanno comunque un'ottima autonomia, con anche una qualità di produzione buona, soprattutto rispetto a Tesla, che sappiamo che ha avuto alcune problematiche di produzione, di, che ne so, di porte che non erano perfettamente allineate, di interni particolarmente, diciamo, non ben curati. Per esempio, io sono uno che apprezza il concetto di Tesla come auto in sé molto tecnologica, molto minimalista, con delle linee semplici, con giusto l'essenziale che ti serve all'interno. Ma d'altro canto, da un punto di vista di qualità, quindi come macchina in sé, diciamo la Tesla, da un punto di vista di qualità di costruzione non è che sia granché, purtroppo. Ho avuto varie occasioni, tantissime occasioni per entrare dentro Tesla, dentro una Tesla, sia le Model 3 che la Model X. La Model Y è bellissima, per esempio, mi piace tantissimo. Però d'altro canto non senti ancora che sia un'auto matura al 100%, sia per i problemi di produzione, ma al tempo stesso anche per i costi, che ancora molto alti, in quanto tutta la produzione è negli Stati Uniti. Tutte le Gigafactory che sono qua in Europa e in giro per il mondo non sono ancora così efficienti, non sono ancora particolarmente non sono ancora in grado di soddisfare tutta la domanda di auto elettriche che viene richiesta adesso. E quindi, sapendo che una buona parte di queste auto vengono ancora prodotte negli Stati Uniti, e quindi anche con tutti i costi delle dogane e dei dazi che ci sono per importarle in Europa, queste auto qui fanno che fanno in modo che costino un pochino di più rispetto ad un'auto normale. Comunque noi rispetto a molti anni fa, facciamo finta per esempio 10 anni fa, comunque le auto elettriche si sono abbassate di prezzo, e io credo che grazie a soprattutto queste concorrenti, questi marchi concorrenti cinesi, credo che la situazione sarà ancora più interessante. Quindi è molto probabile che effettivamente vedremo nel corso del prossimo decennio un aumento delle auto elettriche in circolazione in giro per le strade europee e mondiali. Ma da una parte quindi sappiamo che potrebbe essere interessante, ma d'altro canto qualcuno le deve pur produrre queste batterie, e non abbiamo ancora una stima precisa di quanto effettivamente possa avere un impatto ambientale più o meno rilevante o almeno contenibile per via di questa estrazione del litio e di tutte le altre, diciamo, batterie di cui abbiamo bisogno, di tutti gli altri metalli rari di cui abbiamo bisogno. Ma andiamo avanti con l'articolo. Dobbiamo porre fine alla nostra dipendenza a lungo termine dalla Cina e da altri paesi per gli input che alimenteranno il futuro, ha detto Biden ad aprile annunciando una misura ai sensi della Defense Production Act, che è solitamente utilizzato in tempo di guerra per imporre un aumento della produzione americana di litio, cobalto, nickel e altri materiali utilizzati nella tecnologia dell'energia pulita, e dice che userò ogni strumento che ho per far sì che ciò accada, ha promesso il presidente. La spinta per un'energia più pulita sta causando una spirale della domanda di litio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha previsto che, per esempio, la domanda globale crescerà di oltre 40 volte entro il 2040. Ecco, questo dato, per esempio, non lo sapevo. Se i paesi si attengono ai loro obiettivi per l'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di riscaldamento del pianeta. Bella questa traduzione. E probabilmente innescherà diverse nuove operazioni minerarie degli Stati Uniti. L'America parte da una base bassa. Tuttavia, il paese produce solo l'1% del litio mondiale. Quasi tutto proviene da Silver Peak. L'espansione della produzione di quindi questa sede qua, che è Albemarle, insieme a un riavvio dell'estrazione mineraria in un sito della Carolina del Nord, che un tempo produceva litio per il progetto Manhattan, difficilmente sposterà questa equazione. La maggior parte della produzione avviene in Australia e Cile, e entrambi i paesi in cui Albemarle ha miniere, e comporta sia l'estrazione di salamoia che l'estrazione di rocce, dove un minerale chiamato spodumene, che contiene alti livelli di litio, viene disotterrato in pozzi aperti. Alcuni agricoltori in Australia si sono lamentati del possibile inquinamento dei corsi d'acqua dovuti al deflusso di questo tipo di attività minerarie. Ecco, quindi in questo caso non possiamo anche far fatica a immaginarci che effettivamente l'estrazione o comunque la produzione di litio possa avere delle conseguenze anche da un punto di vista agricolo. Se la domanda di auto elettriche decolla come previsto, e su questo sono d'accordo, California e New York, ad esempio, hanno entrambi imposto che non possono essere vendute nuove auto diesel o benzina dopo il 2035. Allora aziende del calibro di Ford, Tesla, General Motors avranno bisogno di circa 900.000 tonnellate di litio dagli Stati Uniti e dal Canada per soddisfare la produzione nazionale. Secondo, almeno questa statistica qua è stata data dal Rystad Energy. È probabile che la produzione in Nord America raggiunga solo le 6, almeno solo le tonnellate, intorno a 600.000 tonnellate entro il 2030, stima la società di ricerca, quindi siamo comunque all'incirca al 66% rispetto a quello che verrà effettivamente richiesto. C'è già un deficit di litio e non vediamo alcuna situazione di surplus proveniente dalle operazioni locali, ha detto James Lay, esperto nel mercato globale dei metalli energetici di Rystad. Qua per esempio voglio capire in che modo possono essere considerate anche il riciclo e il riutilizzo di vecchie batterie, perché queste vecchie batterie, come per esempio so che vengono utilizzate adesso, non possono essere riutilizzate per auto elettriche, ma per altri tipi di sistemi sempre elettrici, come possono essere per esempio tram o treni, se non mi sbaglio, cosa che era? Toyota, che è un grandissimo produttore da tanti anni di auto ibride e auto elettriche. So che alcune sue batterie nel momento in cui finiscono il loro ciclo di vita, che possono, o almeno finiscono il loro ciclo di vita adatto per le auto elettriche, so che vengono utilizzate soprattutto per alcuni tipi di condomini, quindi per la gestione dell'elettricità in alcuni tipi di condomini, e soprattutto anche per i treni. Infatti credo che una buona parte dei treni in Giappone, ma credo anche in zone limitrofe e forse anche in giro per l'Europa, utilizzano delle batterie che precedentemente erano batterie per auto elettriche, auto ibride o anche per auto normali, che comunque, come potete sapere, hanno comunque anche loro delle batterie. Quindi piacerebbe capire se una parte di queste batterie che abbiamo già prodotto fino in questo momento possono essere riutilizzate e reimmesse dentro, diciamo, il mercato e la domanda di litio e di batterie necessarie per le auto elettriche. Potrebbe essere che più tardi magari ne parlerà. L'investimento aumenterà e molti nuovi progetti minerari prenderanno il via, ma non arriverà rapidamente. Possono volerci anni prima che una nuova miniera si realizzi. L'industria deve anche affrontare l'esame del suo impatto ambientale, come per esempio il potenziale danno alla biodiversità locale e il suo uso dell'acqua in luoghi, come per esempio Nevada, che stanno affrontando siccità sempre più gravi mentre il mondo si riscalda. Quindi non solo noi abbiamo già una piccola percentuale dell'acqua che possiamo utilizzare, diciamo, a uso privato, ma se anche una parte di questa viene utilizzata per la produzione, per, diciamo, il corso di produzione in generale del litio e delle batterie di litio, allora qua possiamo immaginare effettivamente che in zone così aride come per esempio Nevada effettivamente sia un grandissimo problema. Nel nord del Nevada, un luogo chiamato Pihimuhu, bello, mi piace, Pihimuhu, o Tracker Pass, un pochino più interessante, è una terra indigena sacra e potenzialmente anche il più grande deposito di litio negli Stati Uniti, e una società chiamata Lithium Americas mira a estrarre questo litio nonostante il fatto che i membri tribali affermino che un massacro di almeno 31 membri della tribù Paiute ha avuto luogo qui nel 1865. Il progetto è: come mettere una miniera di litio nel cimitero di Arlington, secondo la Daranda Heinke, che è l'organizzatore di People of Red Mountain, che si oppone comunque alla nuova miniera ed è coinvolto in una battaglia legale per fermarla. La transizione verso l'energia pulita non può essere costituita sull'estrazione mineraria sporca, ha dichiarato Lauren Pagel, che è il direttore politico di Earthworks, che è un gruppo ambientalista. Pagel ha affermato che più risorse dovrebbero essere investite nel riciclaggio del litio piuttosto che aggiungere il trauma generazionale vissuto dalle comunità colpite dall'estrazione mineraria, in particolare dalla comunità indigena. Infatti è questo che mi chiedevo, ovvero ma effettivamente le batterie che sono già in circolazione, da un punto di vista di efficienza energetica, di utilizzo proprio pratico in sé e anche di costo per il riciclo del materiale per ritrasformare in una batteria nuova, effettivamente può soddisfare in parte, se non la totale domanda delle batterie di cui c'è bisogno oggi e che sappiamo ha una crescita esponenziale nel corso dei prossimi anni, o sarà comunque necessario estrarre tutta questa quantità di litio? Vediamo se ci sarà qualche informazione in più.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
E invece no, perché l'articolo è quasi finito. Nardward ha sottolineato che Albemarle coinvolgerà pienamente la popolazione locale per proprio, o almeno nel proprio piano di espansione, sensibile all'ambiente, ma ha ammesso che alcune aziende nel settore sono più avanti nel riconoscere la loro responsabilità rispetto ad altre. Se pensi ad, per esempio, all'hard rock tradizionale, ci sono molti cattivi esempi nella storia di ciò che la gente ha fatto, ha detto. Posso parlare solo per Albemarle, ma è solo molto importante per noi. E guardiamo molto seriamente a tutti gli aspetti di tale gestione ambientale e impegno della comunità, E siamo un po' agli inizi della rivoluzione del litio, ma sappiamo tutti che cosa ci aspetta da noi dal punto di vista della sostenibilità. E qua è effettivamente un discorso molto molto complesso, torniamo un attimo alla chat, perché non abbiamo ancora un'idea ben chiara se effettivamente sarà qualcosa di fattibile, ma vediamo se riusciamo a trovare nell'articolo successivo alcuni dati a riguardo, visto che adesso leggeremo il secondo articolo che parla di milioni di batterie per auto elettriche che andranno in pensione nel prossimo decennio. E che cosa succederà a queste batterie? Vediamo se ci aiuterà a rispondere un po' a questa domanda. Fede, sei il CEO di Feed, magari. Fede che fa Feed. Ok, d'accordo. Sì, l'abbiamo capito. Sono già un po' di puntate che faccio Feed. Non c'è bisogno di ripetere questa battuta. Però è sempre molto bella. Per la fornitura di tram ci pensa tranquillamente Rick. Sì, esatto. Edoardo dice, per questo si potrebbe implementare anche su veicoli di taglia colossale tipo aerei, sarebbe fantastico anche perché al momento ci sono numerosi problemi, ovvero, ciao carissimo, ciao Wannabe Buddha, facciamo uno shout out a Wannabe Buddha, ho ascoltato tutto a 2x per recuperare il quarto d'ora di ritardo e quando ho raggiunto la diretta Fede ha inchiodato, ora sembra che stia parlando alla moviola, lol. Ah, perché, ok, ho capito. Beh, oddio, non mi sembra di parlare particolarmente lento, perché... Fede che fa Daily Coito me l'ha battuta. bellissimo. Riguardo alla velocità, diciamo, di lettura, cerco nel migliore dei modi possibili di avere una lettura che sia sufficientemente rapida ma che al tempo stesso sia comprensibile. Poi, se voi volete velocizzare, mettete 1,25, 1,5, 2x. Poi io cerco di leggere nel modo più comprensibile possibile, perché soprattutto per chi ci sta ascoltando in podcast, ciao ragazzi, vi voglio bene, mi mando un bacino, credo che sia più coinvolgente che una persona parli leggermente in modo più scandito e più lento, che però capisci ogni singola parola. Poi, sappiatemi dire. Ciao Buddha, va benissimo, stai tranquillo. Infatti, mi sembrava. Allora, rispondiamo a qualche domanda se c'è, se no, per il momento. Allora sì, giusto per fare una piccola pausa e per passare al prossimo discorso, devo dire che per il momento, effettivamente, abbiamo quindi due grandi problemi. La prima è capire se effettivamente possiamo riciclare queste batterie di litio per reintrodurle nel mercato e quindi non dover per forza aumentare la quantità di produzione, di estrazione di litio e cose eccetera. D'altro lato, comunque, sappiamo che prima o poi saremo costretti ad aumentare la capacità di produzione e di estrazione del litio. E in questo caso qui ci sono a sua volta altri problemi. Il primo... Gli attuali siti non possono essere espansi più di tanto perché possono avere a che fare, o almeno possono rientrarci all'interno, anche zone protette, possono essere zone che sono attualmente abitate o che sono parte di una popolazione indigena o delle tribù, non è nel nostro caso, magari in alcuni paesi africani, anche se è molto probabile in realtà. E dall'altro lato, magari potrebbe essere che noi potremmo avere la possibilità di estrarre il litio in altre zone dove non ci sono queste problematiche, ma magari... visto che nel processo della produzione del carbonato di litio e di tutti, diciamo, questa polvere bianca di cui abbiamo bisogno per la produzione di batterie, magari sia particolarmente vicina e abbia bisogno di tanta acqua per produrre questa melma di cui abbiamo parlato, questa melassa di cui abbiamo parlato prima, e magari sia troppo vicina ad alcune zone agricole e quindi, come giustamente facevano notare alcuni agricoltori, alcune società nazionali agricole, come per esempio quella dell'Australia, che effettivamente possono andare in qualche modo a poi, come si può dire, rovinare, comunque inquinare quella che è la coltivazione, visto che si tratta, o almeno che è molto vicino alla produzione e all'estrazione di litio. Sono veramente tante tante variabili, sono molto curioso. E poi d'altro canto, effettivamente sì, bisogna capire che c'è bisogno di una maggiore quantità di auto elettriche perché per il momento possono essere una buona soluzione, ma ritorniamo al problema precedente, ovvero credo che bisogna un po' procedere per step, ovvero le auto elettriche, dal mio punto di vista, non sono attualmente una priorità. Perché se andiamo anche a vedere effettivamente, lo so che sembra assurdo, però se andiamo a vedere effettivamente al momento quanto impattano le auto, soprattutto a quelle più moderne dal punto di vista di inquinamento, dal punto di vista soprattutto di auto che possono essere ciclo diesel o che possono essere anche ibride, rappresentano una quantità importantissima dell'inquinamento e dell'impatto ambientale. Ma credo che procedendo per passi, ovvero prima cercando di concentrarsi nell'investimento di questo tipo di risorse, nell'innovazione e nell'aumento di aree dedicate alla produzione di energia sostenibile, credo che attualmente sia quella la priorità. Quindi che le auto elettriche attualmente in circolazione almeno possono essere 100% rinnovabili, non solo in quantità di emissioni dirette, quindi che effettivamente l'auto produce, ma soprattutto anche da dove deriva questa elettricità. Poi, quando secondo me saremo riusciti a soddisfare una buona parte, perché ovviamente non si può dare priorità al 100%, sono abbastanza d'accordo negli approcci ibridi, dove si cerca in un certo livello di aumentare e di sviluppare la produzione di energia pulita, e al tempo stesso si può continuare a far crescere la quantità di auto elettriche. Però se dovessi dare, diciamo, una preponderanza, se dovessi cercare di fare un po' una ponderazione fra le due cose, credo che attualmente la quantità, o almeno la produzione di auto elettriche, non dovrebbe crescere così tanto, o almeno dovrebbe crescere in maniera non così esponenziale, tanto quanto invece, come ho già detto prima, quindi quella di fonti rinnovabili. Perché è vero, possiamo avere molte auto elettriche, e ok, siamo d'accordo, però se tutte queste auto elettriche vengono prodotte da elettricità che proviene da combustibili fossili, allora non hai risolto il problema. E quindi è per quello che credo che al momento non sia una priorità assoluta cercare di convergere, o almeno cercare di convertire più auto possibile in auto elettriche. Poi, se la cosa succede, se la cosa va avanti e riusciamo a far crescere tutte e due allo stesso tempo, benissimo, sono d'accordo. Ma immagino che non sia facile gestirle entrambe da un punto di vista monetario, da un punto di vista di sussidi, da un punto di vista proprio di investimenti in sé per uno Stato e per un privato. Allora, al momento credo che sia più importante spostarsi su quel tipo di transizione ecologica, quindi non dei veicoli, ma della produzione di energia. Poi sappiatemi dire anche un po' la vostra opinione. Ripeto, non vuol dire che non sia possibile svilupparle entrambe, ma credo che sia più facile al momento concentrarsi su una di queste due. Quello su cui mi concentrerei è quello che ho detto. Vediamo un po'. Va benissimo. Allora, la questione aerei tramite batterie, il motivo principale è perché negli aerei le batterie pesano un botto e non riescono a fare tanti chilometri. Ah, sì, beh, sai che effettivamente non saprei dirti quanto, o almeno quanto in percentuale le batterie di un aereo rappresentino il peso totale di un aereo? Cioè, sai che non te lo saprei dire effettivamente, però sarebbe interessante approfondirlo, perché immagino che soprattutto per gli aerei, che sono uno dei sistemi, uno dei mezzi più inquinanti al momento, anche se sono molto efficienti nel sistema in sé, però effettivamente potrebbe essere che ridurre il loro peso sia qualcosa che aumenti di tantissimo la loro efficienza, quindi anche la quantità di carburante, cose eccetera. Allora lì quindi si tratta sempre di ingegnerizzazione delle batterie. Sì, sarebbe una cosa molto interessante. Hai perfettamente ragione, tanto litio quanto pesa, esatto. Senza richiesta non c'è spinta per trovare un modo sostenibile per le auto elettriche, finisce che la transizione non si farà mai. Quindi tu intenti, o almeno intendi, Andrea, intanto grazie anche a Onga X3, grazie mille, una capitano anti-zombie, qua ce n'è bisogno di capitani, quindi bravo Onga. Quindi sto cercando di capire un attimo il tuo messaggio, Andrea. Non c'è spinta per trovare un modo sostenibile per le auto elettriche, finisce che la transizione non si farà mai. Intendi quindi che non ci sarà una spinta a questo tipo di transizione se cambiamo il sistema di produzione di elettricità, o che se non vengono prodotte abbastanza auto elettriche allora non ci saranno degli incentivi e un ammortamento dei costi in modo tale da renderle più accessibili a tutti quanti? Diciamo che, prendendo il primo discorso, allora sì, sono d'accordo. Sul secondo, ovvero che se non si investe, o almeno se non si incentiva ancora di più la produzione di auto elettriche, quindi creando competitor, cose eccetera, su quello sì sono d'accordo, ovvero che bisogna cercare anche di ridurre il costo delle auto elettriche in modo da renderle più accessibili a tutti quanti. Però, come dicevo prima, da un punto di vista ambientale questa cosa qui non risolve al 100% questa problematica, quindi quella delle emissioni di CO2, metano, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che possiamo andare avanti e sono molto curioso di leggere questo articolo qua, ovvero, aspetta, faccio confusione fra i due mouse, eccolo qua, quindi milioni di batterie per auto elettriche andranno in pensione nel prossimo decennio. Che cosa succederà? Lo scopriremo adesso su Super Quark. Dove è andato il mouse? Ho perso il mouse, ragazzi, scusate, non capisco dove è andato il mouse del mio computer. Ciccio, dove sei? Funzioni. Eccoti! Si era un attimo imbalsamato il mouse. Eccoci qua. Allora, quindi, milione di batterie. La ricerca per evitare che le batterie ricche di materie prime come cobalto, litio e nickel finiscano come una montagna di rifiuti e lo tsunami di veicoli elettrici è previsto nei paesi ricchi, poiché le case automobilistiche e i governi si impegnano ad aumentare il loro numero e si prevede che ci saranno circa 145 milioni di queste auto elettriche sulle strade entro il 2030. Ma mentre i veicoli elettrici possono svolgere un ruolo importante nella riduzione delle emissioni, contengono anche una potenziale bomba orologeria ambientale, che sono le loro batterie. Secondo una stima, oltre 12 milioni di tonnellate di batterie agli ioni di litio dovrebbero andare in pensione tra oggi e il 2030. Non solo, queste batterie richiedono grandi quantità di materie prime, tra cui litio, nickel e cobalto, la cui estrazione ha un impatto sul clima e sull'ambiente e sui diritti umani, ma minacciano anche di lasciare una montagna di rifiuti elettronici mentre raggiungono la fine della loro vita. Mentre l'industria automobilistica inizia a trasformarsi, gli esperti dicono che ora è il momento di pianificare ciò che accade alle batterie alla fine della loro vita, per ridurre la dipendenza dall'estrazione mineraria e mantenere i materiali in circolazione. Una seconda vita. Centinaia di milioni di dollari stanno fluendo in startup di riciclaggio e centri di ricerca per capire come smontare le batterie scariche ed estrarre metalli preziosi su larga scala. Ma se vogliamo fare di più con i materiali che abbiamo, il riciclaggio non dovrebbe essere la prima soluzione, ha detto James Pennington, che guida il programma di economia circolare della World Economic Forum. La seconda migliore, o almeno la cosa migliore da fare all'inizio, è mantenere le cose in uso più a lungo, ha detto. E qua mi viene anche un piccolo spunto, ovvero, se non mi sbaglio, avevo sentito anche un concetto simile da un ingegnere ambientale, da un... sì, credo che fosse un ingegnere ambientale, e non mi ricordo se diceva esattamente questo, ma io sono esattamente, o almeno sono molto d'accordo. Ovvero che credo che un altro sistema che potrebbe agevolare il riutilizzo e l'ingegnerizzazione e l'efficienza di queste batterie possa essere quello di cercare, soprattutto a livello di veicoli, quindi prendiamo questo esempio qua, poi magari potrebbe essere applicabile per i telefoni o altre cose, ovvero cercare di standardizzare un modello di produzione di una batteria che quindi sia in qualche modo compatibile con tutte le auto che possono circolare sul pianeta, quindi anche cercare di farle di dimensioni ben specifiche, che possono essere modulari, che quindi se un'auto ha bisogno di più di questo tipo di batterie possono essere comunque modulate in base anche quindi alla forma e al peso necessario per quel tipo di veicolo, in modo tale che non solo quindi questo sistema di produzione di batterie viene o almeno è ancora più efficace dal punto di vista di produzione, quindi anche in industrializzazione si abbassa il costo per prodotto, viene ammortizzato il costo per prodotto e quindi renderlo ancora più accessibile per tutti i tipi di veicoli. Ma soprattutto credo che se si cerca di ridurre la varietà di tipi di batterie, allora potrebbe essere che a sua volta, quindi anche nel momento in cui devono essere riciclate, noi possiamo costruire dei centri appositi specializzati per lo smaltimento di questo tipo di batterie, o come dicono qua, quindi anche il riciclaggio, i centri di ricerca per capire come smontare le batterie scariche ed estrarre i metalli preziosi. Potrebbe essere che quindi anche quello rende il sistema ancora più efficiente. Da una parte so quali possono essere i rischi, ovvero che c'è il rischio che se tu crei un modello unico di batteria, allora in quel caso lì potresti rischiare un monopolio di produzione o che una sola azienda disponga o abbia l'intera domanda di batterie del mondo. Su quello sono d'accordo, a meno che in qualche modo non si cerca di capire anche come sviluppare e come organizzare quel tipo di sistema lì da un punto di vista burocratico, economico, cose eccetera. Ma credo che possa essere una soluzione molto interessante, in quanto da questo punto di vista qua andrebbe a semplificare ancora di più quello che è una grandissima problematica, ovvero come sono costituiti tutti i vari tipi di batteria, e quindi si produce un particolare tipo di batteria per un particolare veicolo che può essere diverso per un altro marchio, per un'altra azienda, cose eccetera. Ma se non mi sbaglio, per esempio Tesla ha cercato di pensare ad un sistema simile, ovvero sono tante piccole batterie che sono messe tutte per esempio sullo chassis dell'auto, soprattutto sul pianale sotto, quindi anche per abbassare, diciamo, il baricentro dell'auto. E credo che un sistema simile possa essere applicato per molti altri tipi di auto. Però ovviamente qua ci sono altri tipi di problematiche, come ho già detto prima, quindi ovvero che mai si rischia un monopolio. Ma credo che possa essere preso in considerazione, perché pensateci, se poi possiamo dedicare dei centri appositi per il riciclaggio di questo tipo di batterie, allora tutto diventa ancora più efficiente, quindi noi possiamo dare veramente una grandissima speranza e un grandissimo ciclo di vita a questo tipo di metalli, sapendo soprattutto che il litio e altri metalli rari hanno un grandissimo impatto ambientale iniziale, e quindi più si allunga il ciclo di vita di questo tipo di metalli, più si abbassa questo costo iniziale ambientale. Poi al massimo vediamo se anche voi avete qualcosa da dire a riguardo. C'è molta capacità della batteria rimasta alla fine del primo utilizzo nei veicoli elettrici, ha detto Jessica Richer, che studia la politica ambientale presso l'Università di Lund. Queste batterie potrebbero non essere più in grado di far funzionare i veicoli, ma potrebbe avere una seconda vita immagazzinando l'energia in eccesso generata da parchi solari o eolici. Ah, vero, avevo sentito anche questa opportunità qui. D'accordo. Diverse aziende stanno producendo prove. Per esempio, la società energetica Enel Group sta utilizzando 90 batterie ritirate dalle auto Nissan Leaf in un impianto di accumulo di energia a Melilla, in Spagna, isolato dalla rete nazionale spagnola. Nel Regno Unito, d'altro canto, la società energetica PowerVolt ha collaborato con Renault per dotare sistemi di accumulo di energia domestica con batterie ritirate. Quindi praticamente quasi dei trasformatori anche. Stabilire il flusso di batteria agli ioni di litio dà una prima vita nei veicoli elettrici, ha una seconda vita nello stoccaggio di energia stazionario, avrebbe un altro vantaggio, quindi sostituire le batterie tossiche al piombo acido, che questi sono il sistema più vecchio che noi conosciamo di produzione di batterie. Sono circa il 60% delle batterie al piombo acido sono utilizzate nelle automobili, ha detto Richard Fuller, che guida l'organizzazione no profit Pure Earth. Che un altro 20% viene utilizzato per immagazzinare l'energia solare in eccesso, in particolare anche nei paesi africani. Le batterie al piombo acido durano in genere solo circa 2 anni nei climi più caldi, ha detto Fuller. Che è successo? Mi si è spento il mouse? No, mi si è scaricato il mouse, mi sa. Vabbè. Poiché il calore fa degenerare più rapidamente, il che significa che devono essere riciclate frequentemente. Tuttavia, ci sono poche strutture che possono farlo in sicurezza in Africa. Invece queste batterie sono spesso aperte e fuse nei cortili sul retro, e il processo espone i riciclatori e l'ambiente circostante al piombo, che è una potentissima neurotossina che non ha un livello di sicurezza noto e può danneggiare lo sviluppo del cervello nei bambini. Le batterie agli ioni di litio potrebbero offrire un'alternativa meno tossica e più duratura per lo stoccaggio di energia, ha detto Fuller. La corsa al riciclo. Siamo già quasi alla conclusione di questo articolo qua. Quando una batteria è davvero alla fine del suo utilizzo, allora è il momento di riciclarla, ha detto Pennington. E c'è un grande slancio dietro il riciclaggio nelle battaglie agli ioni di litio, e nel suo rapporto sull'impatto, pubblicato ad agosto, Tesla ha annunciato di aver iniziato a costruire capacità di riciclaggio presso la sua Gigafactory in Nevada per elaborare le batterie di scarto. Credo che faccia sempre parte di Solar City, da quel che io so, Solar City ha questo intento, che credo che sia un progetto che se ne parli veramente poco, quando in realtà io credo che sia uno dei più interessanti dei progetti diretti da Elon Musk, ovvero sulla produzione di un certo tipo di energia solare e di produzione di batterie specifiche per i veicoli o comunque ad alta necessità energetica. La vicina Redwood Materials, fondata dall'ex chief technology officer di Tesla, J.B. Straubel, che opera comunque a Carson City, Nevada, ha raccolto oltre $700 milioni a luglio e prevede di espandere le operazioni. La fabbrica assorbe le batterie scariche, estrae materiali preziosi come rame e cobalto, quindi invia i metalli raffinati nella catena di approvvigionamento delle batterie. Tuttavia, man mano che il riciclaggio diventa più mainstream, rimangono grandi sfide tecniche. Uno dei quali sono i progetti complessi che i riciclatori devono navigare per arrivare ai preziosi componenti. Per esempio, le batterie agli ioni di litio sono raramente progettate pensando alla riciclabilità, ha affermato Carlton Cummins, che è il fondatore della Acceleron, che è una startup britannica di produzione di batterie. Questo è il motivo per cui il riciclatore lotta. Vogliono fare il lavoro, ma vengono introdotti al prodotto solo quando arriva alla loro porta. Cummins e il cofondatore Amrit Chandan hanno preso, o almeno hanno preso di mira, un difetto di progettazione, il modo in cui i componenti sono collegati. La maggior parte dei componenti sono saldati insieme, il che è buono per la connessione elettrica, ma negativo per il riciclaggio, ha detto Cummins. E quindi è per quello che vi dicevo anche cercare di capire un metodo unico per capire come produrre questo tipo di batterie che possa quindi anche già essere pensato per un riciclaggio, per un riciclo comunque di questi materiali. Le batterie Accelerons, queste le ho già sentite però, uniscono i componenti con elementi di fissaggio che comprimono insieme i contatti metallici. Questi collegamenti possono essere decompressi e gli elementi di fissaggio rimossi, consentendo lo smontaggio completo o la rimozione e la sostituzione di singoli componenti difettosi. Uno smontaggio più semplice potrebbe anche aiutare a mitigare i rischi per la sicurezza. Le batterie agli ioni di litio, che non vengono maneggiate correttamente, potrebbero comportare rischi di incendi ed esplosioni. Se lo riduciamo a pezzi, vi garantisco che non farà male a nessuno, ha detto Cummins. Modifica del sistema. Siamo verso la fine. Il successo non è garantito, anche se le sfide tecniche sono incrinate. La storia dimostra quanto possa essere difficile creare industrie di riciclaggio ben funzionanti. Le batterie al piombo acido, ad esempio, godono di alti tassi di riciclaggio in parte a causa dei requisiti legali, quindi fino al 99% del piombo nelle batterie delle automobili viene riciclato, ma hanno anche un costo tossico, che quando finiscono in impianti di riciclaggio impropri, le batterie esauste spesso finiscono con il riciclo da torida... Cosa? Finisco con il riciclatorida... riciclatori da cortile, hanno dimenticato uno spazio. I riciclatori da cortile, perché possono pagare di più per loro rispetto ai riciclatori formali, che devono coprire costi operativi più elevati. Questo esempio qua purtroppo mi ricorda anche altri, diciamo, esempi paralleli a questo tipo di costo dello smaltimento e del riciclo, ovvero ci sono molte aziende che purtroppo, molto di più nel passato, adesso fortunatamente un pochino meno, perché se ti beccano veramente rischi di chiudere l'azienda, ovvero che molte aziende che hanno a che fare con alcuni tipi di, non so, inchiostri, alcuni tipi di materiali che almeno il riciclaggio costa veramente tanto, perché di solito lo fanno delle aziende specifiche che hanno delle certificazioni. In quel caso lì molte aziende preferiscono affidarsi, diciamo, ad un riciclo un pochino più elastico. Mi viene in mente, per esempio, alcune cartotecniche qua della zona che utilizzando, o almeno quasi tutte, utilizzano degli inchiostri a base acqua. Ma in alcuni casi potrebbe essere che alcuni inchiostri magari abbiano delle composizioni all'interno che non siano solo a composizione ad acqua, ma magari con alcune piccole quantità di alcuni metalli. Nel momento in cui devono smaltire l'inchiostro esausto, ci sono delle aziende apposite che lo fanno, ma non sempre, purtroppo, a causa dei costi del riciclaggio, di questo tipo di dello smaltimento di questo tipo di inchiostri, si affidano a questo tipo di centri, causando un altissimo impatto ambientale, anche perché questi inchiostri e i materiali che lo compongono intorno possono essere riciclati, possono essere riutilizzati in qualche modo. E quindi è per quello che dicevo che bisogna cercare anche adesso di cambiare un po' la prospettiva e la mentalità dell'utilizzo di alcuni tipi di materiali, soprattutto quelli che sappiamo bene che hanno un ciclo di vita ben specifico, come possono essere inchiostri, batterie, che ne so, altri tipi di metalli, cose eccetera, lampadine, che ne so. Quindi potrebbe essere che le prossime rivoluzioni che noi vedremo è che penseremo a priori almeno alla produzione di alcuni specifici oggetti, di alcuni specifici elementi, quindi che non solo li produciamo per essere il più appetibili, interessanti ed economici da un punto di vista consumistico, ma cercheremo di fare uno step in più, ovvero nel momento in cui questo oggetto finirà il suo ciclo di vita, come potrà essere riciclato, come potrà essere smontato nel modo più semplice possibile, in modo tale da poi essere, soprattutto per i materiali e per le terre rare, essere riciclate, poter essere reimmesse in un ciclo di vita nuovo e quindi essere rimesse nel mercato. Credo che possa essere una delle più grandi rivoluzioni, uno dei più grandi punti su cui noi ci dobbiamo basare, secondo me, dal punto di vista aziendale, dal punto di vista economico, nel corso dei prossimi decenni. Sarà molto interessante capire chi effettivamente terrà da conto questa cosa, che è molto interessante e molto importante, secondo me. Le batterie agli ioni di litio possono essere, o almeno possono essere, meno tossiche, ma dovranno comunque finire in operazioni in grado di riciclare in sicurezza. I prodotti tendono a fluire attraverso il percorso di minor resistenza, quindi si desidera rendere il percorso che passa attraverso canali formali meno resistente, ha detto Pennington. La legislazione potrebbe aiutare, mentre gli Stati Uniti devono ancora attuare politiche federali che impongano il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio, l'Unione Europea e la Cina richiedono già ai produttori di batterie di pagare per la creazione di sistemi di raccolta e di riciclaggio. Questi fondi potrebbero aiutare a sovvenzionare i riciclatori formali per renderli più competitivi, ha detto Pennington. Lo scorso dicembre, per esempio, l'Unione Europea ha anche proposto modifiche radicali alle sue normative sulle batterie, la maggior parte delle quali riguarda le batterie agli ioni di litio. E questi includono tassi, o almeno tassi ad obiettivo, del 70% per la raccolta delle batterie e tassi di recupero del 95% per cobalto, rame, piombo, nickel e del 70% per il litio e i livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato nelle nuove batterie entro il 2030, per garantire tutto ciò che ci siano mercati per i riciclatori e tamponarli dalla volatilità dei prezzi delle materie prime o dal cambiamento delle sostanze chimiche delle batterie. È effettivamente anche questo punto, secondo me, è estremamente interessante. Dai, oggi si è stati fortunati, abbiamo letto due begli articoli. Non sono ancora in forma definitiva, ma le proposte che sono là fuori sono ambiziose, ha detto Richer. Anche i dati potrebbero aiutare. L'Unione Europea e la Global Battery Alliance, la GBA, una collaborazione pubblico-privata, stanno entrambe lavorando su versioni di un, fra virgolette, passaporto digitale, un record elettronico per una batteria che conterrebbe informazioni sul suo intero ciclo di vita. Anche questo molto figo. Stiamo pensando ad un QR code o un dispositivo di rivelamento o un'identificazione a radiofrequenza, afferma Thorsten Freund, che guida, o almeno sì, che guida l'iniziativa del passaporto della batteria della GBA, e potrebbe segnalare lo stato di salute di una batteria e la capacità residua, aiutando i produttori di veicoli a indirizzarla per il riutilizzo o verso impianti di riciclaggio. I dati sui materiali potrebbero aiutare i riciclatori a navigare nelle miriade di sostanze chimiche delle batterie agli ioni di litio. E una volta che il riciclaggio diventa più diffuso, il passaporto, quindi questa identificazione qua, potrebbe anche indicare la quantità di contenuto riciclato nelle nuove batterie. Molto molto figo. Mentre l'industria automobilistica inizia a trasformarsi, ora è il momento di affrontare questi problemi, ha affermato Maya Ben-Dror, che è responsabile della mobilità urbana alla World Economic Forum. Il denaro che si riversa nel settore offre l'opportunità di garantire che questi investimenti siano in nuovi ecosistemi sostenibili e non solo in un nuovo tipo di auto, ha affermato. Vale anche la pena notare che il trasporto sostenibile va oltre le auto elettriche, ha affermato Richer. Camminare, andare in bicicletta o prendere i mezzi pubblici non dovrebbe essere trascurato, ha detto. È importante ricordare che possiamo avere un prodotto sostenibile situato all'interno di un sistema insostenibile. Oh, credo che sia una bella, bella, bella conclusione. Molto bene, sono molto contento, devo dire, di questi articoli qua. Ci hanno dato dei bellissimi spunti, a mio parere. Ora torniamo un po' alla chat e poi concludiamo. Grazie Marco, grazie mille, grazie, ma siete super generosi oggi, siete delle persone incredibili. Allora, vediamo un po'. Grazie anche mille a Cosmonauta124, oggi siete stati molto attivi da un punto di vista di abbonamenti. Solar City non è quella distesa di pannelli solari? Sì, esatto. Allora, per il tracciamento sicuro non si può usare blockchain? Oddio, Marco, sai che non te lo so dire? Sai che non ti so dire nulla riguardo? Cioè, potrebbe essere, però non saprei dirti in che modo specifico potrebbe essere utilizzato. Sicuramente, quindi, serviranno dei server con a sua volta, quindi anche dei codici per ogni singola batteria che viene prodotta, e quindi in quel caso lì anche capire in che modo dovrà essere quindi anche sviluppato questo sistema. Ci dovranno essere delle aziende apposite che si occupano dell'analisi delle aspettative di vita della batteria. Però potrebbe essere, effettivamente potrebbe essere, non saprei dirti in che modo specifico, però sarebbe una tecnologia molto interessante da utilizzare. In pratica, come i sistemi a GPL? Credo di sì. Allora, però direi che ci siamo. Ragazzi, sono molto contento di questa puntata che abbiamo fatto insieme, è durata proprio un'ora spaccata, quindi anche la lunghezza giusta per un feed. Secondo me abbiamo letto due begli articoli interessanti con le giuste informazioni, bel discorso. Se volete approfondire qualcosa riguardo, in teoria il The Guardian ancora molti articoli che parlano di questo argomento qui, quindi nel caso ve lo consiglio di dare un occhio. Ciao Alessandro, ciao carissimi ragazzi, io vi saluto, quindi stasera avrete il buon Rick che farà la sua monografica su Kurt Vonnegut, sarà molto molto interessante, alle 21 ve lo ricordo, io stasera quindi purtroppo non ci sarò, però noi ci vediamo domani per un incontro assolutamente super mega giga pazzesco con il buon Sabaku no Maiku. Si parlerà di videogiochi, si parlerà ovviamente di tette, perché no, si parlerà anche di tette oltre ai videogiochi, ma è molto probabile che si parlerà quindi principalmente di videogiochi e di tutta la filosofia che ci sarà dietro. Ragazzi, è stato un grande piacere, noi ci vediamo quindi stasera con Rick, domani tutti insieme alle 15, sì alle 15, perché poi purtroppo il buon Sabaku deve ritornare, quindi sarà giusto una toccata e fuga. Vi voglio intanto bene, grazie per aver seguito questa puntata e ci riciao, buon pranzo, buona cena a tutti quanti, goodbye.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.